Maghi del grano. Agricoltura e genetica nell'Italia fascista.
Noi oggi sappiamo che in qualsiasi evenienza non mancherà più il pane ai soldati e al popolo italiano.
Con queste parole, nel dicembre del 1933, Benito Mussolini celebrava i successi della Battaglia del Grano. Inaugurata 8 anni prima, nel luglio 1925, questa rappresentò il primo atto di propaganda di massa con cui il regime fascista mobilitò gli italiani. Il suo obiettivo? Liberare il popolo italiano dalla schiavitù del pane straniero. Le importazioni di grano, infatti, contribuivano alla metà del deficit nella bilancia commerciale dell'Italia, qualcosa di inammissibile per l'ideale autarchico dell'economia fascista. Per rimediare, la produttività sarebbe dovuta aumentare di un terzo. 15 quintali per ettaro divenne lo slogan della campagna, ma fu anche il risultato effettivamente raggiunto, così che nel 1933 i campi di grano italiani potevano vantare un tasso di produttività ben superiore a quello statunitense.
Questa vittoria è dovuta alla tenacia, alla tecnica, ma soprattutto alla fede dei rurali italiani.
Più ancora che i rurali, in realtà, fu un'altra la categoria che permise al regime fascista di imporre il suo controllo anche sulla natura, facendo sì che la battaglia del grano non restasse soltanto propaganda, ovvero gli scienziati. Il grano che garantì all'Italia fascista i suoi straordinari tassi di produttività era infatti frutto di complesse operazioni di ibridazione e selezione messe in atto dai genetisti italiani che anticiparono così di 2 decenni la rivoluzione verde iniziata in Messico nel 1944. La stretta collaborazione tra la scienza, il regime e la propaganda fu messa subito in chiaro da Mussolini quando il 4 luglio 1925 istituì il Comitato Permanente per il Grano. La battaglia del grano, che il Comitato doveva guidare, si sarebbe infatti fondata su un uso intensivo di fertilizzanti, su un miglioramento delle tecniche agricole, ma soprattutto sull'adozione generalizzata di sementi altamente produttive. Il creatore di queste sementi elette sedeva al tavolo del comitato. Si trattava di Nazareno Strampelli, agronomo e genetista marchigiano che verrà soprannominato il Mago del Grano. Strampelli aveva iniziato i suoi esperimenti sulla varietà di grano Rieti già a inizio Novecento, nel territorio della Sabina. Il suo lavoro univa 2 metodi. Da una parte, la ricerca di linee pure, che all'epoca andava per la maggiore tra gli scienziati, dall'altra la pratica dell'ibridazione. Il suo obiettivo era quello di unire le caratteristiche migliori di diverse varietà per creare una nuova linea pura. All'interno della Regia Stazione Sperimentale di Granicoltura di Rieti, Strampelli portò avanti un meticoloso processo di isolamento, registrazione ed impollinazione artificiale delle piante, che venivano poi messe alla prova nei terreni che egli aveva acquistato in ogni regione d'Italia grazie al sostegno del governo. Ad affiancarlo nelle sue laboriose operazioni c'era la moglie Carlotta, che diede il nome alla varietà di grano messa in circolazione da Strampelli nel 1914, che per prima gli garantì la fama. L'uso improprio che ne fecero alcuni agricoltori però mise in luce le criticità del grano Carlotta Strampelli. A riscattare lo scienziato sarebbe però arrivato nel 1920 l'Ardito, la varietà dal nome battagliero che divenne protagonista indiscussa della campagna per il grano lanciata dal regime fascista 5 anni dopo. Strampelli aveva prodotto l'Ardito a partire da varietà raccolte in tutto il mondo e conservate nell'Istituto Nazionale di Genetica Vegetale, nuovo nome della stazione sperimentale di Rieti. A partire dal 1925, l'istituto divenne il fulcro di una rete di distribuzione che portò nei campi di tutta Italia le nuove varietà. 7 consorzi, distribuiti in varie regioni d'Italia, ricevevano le sementi prodotte dagli scienziati dell'istituto e le assegnavano ad alcuni agricoltori per testarle. In seguito iniziava la distribuzione di massa, secondo prezzi controllati e nel rigoroso rispetto delle modalità stabilite da Strampelli e dai suoi colleghi per ogni regione. Le dosi di fertilizzante, i cicli di rotazione, le modalità di semina e tutti gli altri aspetti della coltivazione erano infatti determinati scientificamente per garantire la massima resa delle sementi. La stampa locale e i parroci si impegnavano a promuovere l'utilizzo delle nuove varietà nelle comunità contadine, ma in alcuni casi fu lo Stato stesso a dover intervenire. Mugnai, fornai e produttori di pasta, infatti, lamentarono un'inferiorità nelle prestazioni delle farine provenienti dalle nuove varietà rispetto alle farine estere, ma un decreto governativo li obbligò ad utilizzare almeno il 95% di grano italiano nelle loro produzioni. Così, alla fine del ventennio fascista, l'ardito costituiva ormai il 50% della produzione nazionale di grano, e in alcune regioni addirittura il 90%. Le nuove varietà prodotte da Strampelli furono quindi alla base di un circolo che univa istituzioni statali, scienziati, agricoltori, artigiani e consumatori, e contribuirono in un certo senso a quell'unità della nazione propagandata dal regime. In realtà, però, l'utilizzo delle nuove sementi ebbe pesanti ricadute sociali. I vantaggi che ne derivavano, infatti, andarono per lo più a favore dei grandi agricoltori e non dei semplici rurali celebrati da Mussolini. Per far fruttare al meglio le nuove varietà serviva infatti un massiccio utilizzo di fertilizzanti, il che garantì l'espansione dell'industria chimica nell'Italia fascista. Dal punto di vista ambientale, la selezione genealogica operata dagli scienziati permise la coltivazione del grano in una varietà di terreni diversi. Questo però andò spesso a discapito di altre culture e, soprattutto, dell'allevamento. Nel 1933 Mussolini poteva quindi dichiarare raggiunto l'obiettivo della battaglia del grano. Di lì a 3 anni, però, la proclamazione dell'impero avrebbe reso necessario replicare la sfida in un contesto molto più ampio. Le nuove colonie africane, infatti, non solo non producevano abbastanza grano per nutrire anche l'Italia, come aveva garantito la propaganda fascista, ma piuttosto si trovarono ad assorbire la maggior parte delle esportazioni italiane di alimenti. Incurante di ciò, nel 1938 Mussolini decretò che tutto l'impero sarebbe dovuto diventare autosufficiente. Ancora una volta, per adattare le pretese del regime ai vincoli della natura, occorreva il contributo della scienza. I primi esperimenti sulle sementi delle nuove colonie erano iniziati già nel 1936. Poi, nel 1938, fu attivato ad Addis Abeba il Centro Sperimentale Agricolo e Zootecnico per l'Africa Orientale Italiana. Gli studiosi italiani, con la loro ossessione per le linee pure, denunciarono subito la varietà nelle sementi utilizzate dagli agricoltori indigeni e iniziarono ad isolare alcune varietà tra quelle locali, oppure ad ibridarle con quelle già testate nella madrepatria. Iniziò quindi una circolazione di sementi tra l'Europa e l'Africa, che aveva al suo centro l'Istituto Agricolo Coloniale di Firenze, diretto da Armando Maugini. L'incremento della produzione di grano rappresentava quindi una vera e propria questione di sopravvivenza per l'impero italiano. L'impegno del centro sperimentale di Addis Abeba, però, si rivolse anche ad un'altra cultura, che era stata invece individuata ben presto come una delle poche fonti di ricchezza affidabili dell'Africa orientale italiana: il caffè. Fin dal 1936 gli agronomi italiani si impegnarono per standardizzare una produzione estremamente varia, che andava dalla raccolta di caffè nelle foreste alle grandi piantagioni di impianto capitalistico. Fu Carlo Edoardo Branzanti, studioso proveniente dall'Istituto Agricolo Coloniale Fiorentino, a guidare il lavoro di ricerca sul caffè, che aveva il suo centro nella base sperimentale di Malcò. I ricercatori studiarono le tecniche agricole più efficaci, ma, come per il grano, gli sforzi maggiori erano volti a ottenere nuove varietà, con caratteristiche fisse che garantissero la massima resa. anche per quanto riguarda la distribuzione, le modalità furono le stesse adottate per il grano prima in Italia e poi nelle colonie. Nelle serre si selezionavano le sementi migliori, che venivano poi distribuite ai coloni italiani e agli agricoltori indigeni, insieme alle linee guida per la loro coltivazione, definite dai tecnici. Per garantire la sostituzione delle varietà esistenti di caffè con le nuove, le autorità dell'Africa orientale italiana ricercarono il coinvolgimento delle élite locali, ma ricorsero anche a sovvenzioni in denaro per gli agricoltori. Come era stato per la battaglia del grano, però, la retorica si mostrò ben diversa dai fatti. Malgrado tutti i proclami riguardo a un impero proletario, infatti, anche in questo caso furono le grandi piantagioni a beneficiare maggiormente degli artefatti genetici. Tutte le attività di ricerca e sperimentazione si interruppero poi nel 1941, quando le armate britanniche segnarono la fine de facto dell'impero italiano in Africa orientale. Per quanto legata ai soprusi contro gli indigeni e alle disparità sociali, l'attività degli scienziati e dei tecnici si era dimostrata ancora una volta efficace nel coinvolgere anche la natura nella costruzione della grande Italia voluta dal fascismo.